Marte Sport Live.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni, per la seconda ora di questa doppietta di 7 agosto 2023 dalle 12 alle 14 in vostra compagnia. Le perplessità sulla gestione in ritardo della questione Osimhen, almeno questa è la parvenza che abbiamo. Può darsi anche che il Napoli non sia in ritardo e che sappia di non esserlo e che abbia le idee chiarissime su Osimhen. Però, insomma, un po' di perplessità. Le perplessità ci sono, un po' di preoccupazione anche da parte dei tifosi. E poi l'addio imminente di Zielinski, per il quale sembrava esserci un accordo, ma noi già la settimana scorsa abbiamo avanzato l'ipotesi che l'accordo non ci fosse, e in effetti non c'era e non c'è un accordo con Zielinski. L'arrivo di Nathan, 22 anni, dal Bragantino, calciatore di cui abbiamo stilato un profilo nella prima ora attraverso grandi esperti di calcio brasiliano, non sembra un giocatore che possa essere immediatamente titolare al fianco di Rachmani, e quindi chi ci sarà? Østergaard o Juan Jesus nella difesa del Napoli, almeno nelle prime partite? Sono tanti gli interrogativi, compresi quelli legati al gioco che ieri la squadra ha espresso a tratti in maniera positiva, ma solo a tratti. Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. Ciao Gianni.
Da che cosa cominciamo? Da Osimhen, Massimiliano, perché mancano 11 giorni all'inizio della stagione ufficiale. Qualcuno, anzi più di qualcuno, è preoccupato per i ritardi nella conoscenza del futuro di questo calciatore, che è poi il più importante del Napoli, parliamoci chiaramente, in questo momento.
Guarda, secondo me i tifosi del Napoli hanno sbagliato stagione per protestare. Dovevano contestare quest'anno, invece hanno contestato l'anno scorso. Avendo contestato lo scorso anno, adesso
non possono permettersi di farlo?
Però, come dire, sì, esatto, non possono permettersi di farlo. Ma la gestione di questo calciomercato del Napoli è a dir poco lacunosa, cioè farraginosa, non confusionaria, non si capisce granché.
Ma quindi, secondo te, perché questo ritardo, appunto, per quanto riguarda la gestione di Osimhen?
Allora, questa è una squadra che ha perso l'allenatore, ha perso il direttore sportivo. A Napoli, dopo due minuti, hanno detto che Giuntoli non contava niente, ma in realtà, insomma, il direttore sportivo conta in una società, ed è una società che al momento non sembra avere una strategia. E l'acquisto di questo brasiliano, che poi per carità potrà rivelarsi fortissimo, ma evidentemente non era la prima scelta, arriva tre mesi dopo la notizia che, ancora di più, che Kim sarebbe andato via. Perché sa da dicembre che Kim sarebbe andato. E il Napoli naviga a vista, si è fatto prendere, come dire, dai festeggiamenti, ha festeggiato quattro mesi. Carità, insomma, lo scudetto è stato un evento importante, però si è festeggiato anche come se si avesse la consapevolezza che non si vincerà più. Mentre invece si poteva anche lavorare per continuare a vincere.
Si può lavorare, parliamo, diciamo, anche con ottimismo e fiducia, e il presente, perché il tempo c'è per lavorare ancora, e noi speriamo, sì, che il Napoli stia lavorando.
Però c'è un po' di... Allora, anche la frase di ieri di Garcia, no? Che dice si va in Arabia a fine carriera. Ma quindi che vuol dire? Che lui è un allenatore a fine carriera?
Che lui ci è andato.
E allora quindi si ritiene a fine carriera. Cioè, chiaramente non si vede... L'anno scorso c'era una strategia. Il Napoli ruppe con i senatori e acquistò degli altri calciatori. Poi c'erano persone che consideravano Mertens, Insigne, Koulibaly straordinari, non si sono poi rivelati tali, però c'era una strategia. Adesso la strategia non si vede.
Bisogna biasimare Zielinski nel caso dovesse andare via o no?
No, ma per l'amor di Dio, secondo me è rinsavito. Uno che rifiuta i soldi arabi per rimanere a Napoli non sta bene. Chiaramente alla sua età va fa bene ad andare in Arabia Saudita, almeno questo è il mio pensiero.
Senti, Coop Miners come sostituto eventuale di Zielinski, giocatore più completo del polacco, anche se meno tecnico, insomma, sicuramente.
Guarda, Coop Miners è un giocatore forte nell'Atalanta, perché tutti questi giocatori dell'Atalanta, in genere fuori dall'Atalanta, fanno fatica a rendere, come anche l'esterno Gosens che ha preso l'Inter. Sono questi giocatori che, quando fanno parte di un meccanismo perfetto,
sono perfetti, sì.
Dopodiché non sono giocatori in sé fortissimi. Questo può essere vero, che ne so, anche per alcuni giocatori del Napoli che per esempio nel calcio con Spalletti potevano rendere al 100%, magari senza Spalletti possono rendere meno.
Senti, ma quando García ieri dice diversi giocatori sono con la testa altrove, che significa? Che vuole dire?
Ma forse vuole dire il mercato, non lo so, però García dal primo giorno ha detto questo. Però francamente non riesco a capirlo. Lui è arrivato qui e le prime frasi che ha detto a Capodimonte è che è difficile vincere il secondo anno perché è difficile che i calciatori rendano come quando hanno vinto. Secondo me non è così, perché poi un calciatore quando vince vuole vincere un'altra volta, questo lo dicono tutti. Quindi questa idea che sta per passare e che viene inculcata sia da De Laurentiis che da Spalletti, che questi calciatori dopo aver vinto, che ne so, non sono più mentalmente orientati a giocare al 100%, secondo me è un'idea che non è vera.
E anche il fatto di chiarire che i veri infortuni sono solo due, Mario Rui e Anguissa, significa che forse però García comincia a sentire un po' le pressioni dell'ambiente sul numero degli infortuni o degli acciacchi, chiamiamoli così, dei calciatori. Ieri ce n'erano almeno 8 fuori squadra.
Guarda, è un momento di grande confusione nel Napoli, su questo possiamo essere più o meno tutti d'accordo. In questo momento di confusione c'è anche la confusione aggiunta dal cambio di preparazione atletica, perché comunque poi l'anno scorso fu gestito un campionato che era diverso, perché era un campionato in due semitappe, perché poi ci fu la pausa lunga per il mondiale. Chiaramente anche la scelta di cambiare preparatore atletico e di non, come dire, conservare una memoria storica è una scelta rischiosa.
La società avrebbe dovuto, onestamente, Sinatti è vero, si è dimesso 2 giorni prima di partire per Di Maro, quindi davvero in tempi strettissimi, però forse la società con una riflessione avrebbe potuto imporre a García la figura di Sinatti, che è chiaro che se con l'arrivo di Rongoni si sarà sentito messo da parte o comunque in secondo piano e avrà deciso di dimettersi. Ma la società, memore anche di quello che era accaduto 2 anni fa e memore di quello che è accaduto invece l'anno scorso con una gestione impeccabile degli infortuni, avrebbe potuto imporre Sinatti sulla scia della continuità rispetto ai brillanti risultati dell'anno scorso. Questa
le
è la
dimissioni sono un atto estremo, tant'è vero che in Italia non si dimette nessuno perché poi senza lavoro. Per arrivare a dimettersi evidentemente deve essere successo qualcosa di importante per non riuscire a rifugiare. Allora, secondo me quest'anno, oggi, tutto in mano, troppo è in mano a De Laurentiis. Io non ho capito perché De Laurentiis è come se De Laurentiis è stato il grande personaggio dello scudetto. Tutti gliel'hanno riconosciuto, soprattutto all'estero. A me sembra che lui oggi si sia investito di una missione.
Voglia strafare.
Tutto lui. Ma non è così. Ma non può essere così da nessuna parte.
E allora, prima di salutarti, insomma, oggi in home page sul Napolista ci ricordi che attraverso le parole di De Laurentiis, a caratteri cubitali, caro Massimiliano Gallo, che una scarpetta di Osimhen costa 120 milioni di euro.
Poi quest'estate c'è la tentazione araba. Guarda, di tutto quello che sta accadendo, la cessione di Osimhen, eventuale cessione di Osimhen, per me è la meno strana, cioè la più comprensibile, perché di fronte a offerte straordinarie, sia per quel che riguarda il Napoli, sia per quel che riguarda Osimhen, io la posso capire la cessione di Osimhen. Io quello che non capisco è che non riesco a vedere oggi una strategia, cioè almeno per Chito io non l'ho vista, per il dopo Chito non ho visto una strategia. Ho visto una società che ha impiegato 4 mesi per comprare un altro calciatore e ha preso un calciatore molto giovane che ha sempre giocato nel campionato brasiliano e che non ha una presenza nella nazionale principale brasiliana.
Grazie al Napolista, grazie a Massimiliano Gallo, direttore del Napolista. A presto, buon pomeriggio.
Ciao. Buon lavoro.
Grazie Massimiliano Gallo, noi vogliamo in pubblicità tra poco. Corriere dello Sport Stadio, Antonio Giordano, telefoni aperti allo 081-6363 per il filo diretto con Antonio Giordano.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, Tony Mola in regia, insieme sino alle 14 per questa altra ora di grande calcio qui su Radio Marta. Oggi è 7 agosto 2023, ufficializzato l'acquisto di Nathan, il brasiliano 22enne del Bragantino, che arriva a Napoli dunque a titolo definitivo e sarà il difensore centrale, il quarto difensore centrale, insieme a Rachmani, Ostigard e Juan Jesus. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Luca, sono Vincenzo.
Ciao Vincenzo.
Concordo in toto con il caro amico giornalista dottor Gaetano Imparato. Ha completamente ragione. Cioè, noi vogliamo dare la colpa a Rudy Garcia per dire i giocatori, ma se non sa neanche lui quanti giocatori rimarranno fino alla fine del mercato. Quindi è giusto che, come possa fare lui a gestire una rosa di 22-23 calciatori quando molti di questi purtroppo sono in lista di partenza. Ciao, buona giornata.
Grazie caro amico Antonio Giordano dal Corriere dello Sport Stadio. Antonio, buon pomeriggio.
Veramente dal ristorante.
Ecco, dal ristorante del Corriere dello Sport Stadio.
Dal ristorante del ritiro di Castel di Sacco.
Ah, allora tu non penso che sia la capannina, sei alle Grill forse?
No.
Non sei neanche alle Grill. E allora sei in qualche ristorante stellato?
No.
No.
Sbagliato.
Vabbè, stai mangiando tartufo, funghi?
Non ne hai indovinata una.
Né tartufo né funghi né salsicce?
No.
Oddio, formaggi e salumi, sì.
Oggi piove, vecchio mio.
Ah, piove. Senti, Antonio.
La buttiamo su legumi.
Ah, ecco, legumi. Va bene, buon appetito. Allora, io non voglio disturbarti molto, però chiamo qualche telefonata allo 081-6363, tanto perché così lo disturbate voi, Antonio Giordano, non io. Cari ascoltatori, Antonio, il Napoli è ancora un cantiere aperto a 10 giorni dall'inizio della stagione ufficiale.
Come tutti, però, dai.
Certo.
Un cantiere aperto come chiunque, perché il mercato è partito tardi o non è partito solo per qualcuno, penso al Milan. Ci sono ancora molte cose da fare, ma credo che il Napoli ne abbia da fare meno delle altre, rischia di doverne poi fare più delle altre se succedono un po' di cose, però non è neanche il caso di interpretare le stelle per capire quello che succederà. Viviamo la giornata nelle varie situazioni per raccontarvele, però è chiaro che se, come dici tu, me lo chiedi, è un cantiere aperto.
Vincenzo al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno, sono Vincenzo, chiamo da Reggio Emilia. Volevo fare una domanda, una riflessione. Io non riesco a capire il fatto che il Napoli quest'anno, a differenza dell'anno scorso dove aveva sostituito subito Insigne e Goulam, quest'anno
Insigne e Koulibaly.
Dico Goulam perché aveva già preso Oliveira
e Kvaratskhelia.
Esatto. Dico, non riesco a capire quest'anno che già sapeva che Dembélé non l'avrebbe riscattato e Kim comunque sarebbe stato venduto, perché non si è mosso subito, ma più che altro per fare in modo che l'allenatore abbia già questi giocatori in rosa che magari per potevano amalgamarsi meglio con la rosa, eccetera eccetera. Quindi questa cosa io non la capisco sinceramente. E poi volevo sapere cosa ne pensa, come dice Anghissà, di Koulibaly della Salernitana, che secondo me è un profilo molto interessante.
Grazie Vincenzo. Allora, Antonio
per radio.
Grazie Vincenzo da Reggio Emilia. Antonio, Koulibaly ti piacerebbe della Salernitana, come dice Anghissà?
Ma credo che il Napoli abbia bisogno di fisicità come quella, di reattività come quella, ma immagino che quello che piace a noi radioascoltatori può avere un valore molto relativo, ed è giusto così. Credo che siano su altre figure. Per quanto riguarda il ritardo, ha ragione completamente. Anche noi pensiamo che il Napoli sia in netto ritardo, perlomeno sulle due operazioni, quella del centrale che è appena arrivato, quello del centrocampista che non è ancora arrivato, sapendo che Dombele sarebbe andato via. Però è chiaro che poi dentro il progetto di una squadra si ti rende conto dell'importanza di certe figure spesso quando vanno via. La figura del direttore sportivo è anche di una certa personalità, ha questa funzione, quella di far avvertire al presidente che bisogna forse muoversi prima. Ma sottolineato un altro aspetto, l'anno scorso Dombele fu l'ultimo acquisto del Napoli.
Sì, vero.
E quindi c'è, c'è una certa come dire, ripetitività in certe strategie, e quelle dell'anno scorso hanno premiato il Napoli, però stavolta si poteva fare meglio e prima, visto e considerato che ora c'è una situazione di rischi da fronteggiare.
Eh sì, perché è imminente l'addio del calciatore, possiamo dirlo?
No, lo so, questo non io sul mercato la mai uso una forma di prudenza che credo sia necessaria, semplicemente perché uno rischi delle figuracce, le cose che ti sembrano accadute saltano, le cose che ti sembrano irrealizzabili si realizzano. Due, perché così si divertono di meno quei colleghi nostri, e parlo dei colleghi nostri, non della gente, la gente me ne frega niente. La gente può dirsi che hanno il gusto di prendere in giro i cronisti che lavorano sempre.
Che vergogna! Guarda, lasciamelo dire, hai introdotto un argomento. Che vergogna! Guarda, i nostri colleghi giornalisti che si permettono di criticare i colleghi giornalisti. È una vergogna, è una cosa ignominiosa, che purtroppo è il sintomo della caduta verticale della nostra professione. Ecco.
Un giorno sarà divertente, perché qualcuno di noi poi gli parte l'embolo, come si dice in genere, e comincia a fare delle domande direttamente. Senti tu che hai detto questo, mi dici che hai fatto poi? Allora,
vabbè,
è gustoso, dai, bel faccia televisivo, radioforte, visto che sono così bravi.
Quanti ce ne sono di bravi che decantano e si celebrano sui social, soprattutto? Tanti, sono tanti davvero. Va bene, meno male, io apprezzo molto quelli che non lo hanno mai fatto nella loro vita e forse non hanno neanche mai pensato di poterlo fare, una cosa del genere. Antonio, la pista brasiliana, ecco, a proposito dei nomi, la settimana scorsa noi qui a Radio Marte, mi pare che ci fossi proprio tu, abbiamo fatto un approfondimento sulla pista brasiliana del Napoli. Non c'era Nathan tra i nomi, ma noi avevamo individuato questa pista.
Murillo.
Però secondo me, perché poi questo bisogna dire, se uno ha individuato una strategia di un club, cioè quella di andare verso un paese che è il Brasile, che non è un paese battuto da tempo, da molto tempo, da tanto tempo che non veniva battuto, secondo me è già un indirizzo importante, questo per tirare acqua al nostro mulino. Ti chiedo di Nathan, perché è un calciatore che potrebbe diciamo fare al caso del Napoli, anche se chi lo conosce bene dice deve lavorare un po' per diventare il titolare della difesa centrale azzurra.
Per quanto riguarda la pista brasiliana, nessuno di noi insegue medaglie,
ma soltanto
come dire, la consapevolezza di dover starsi in pace con se stesso per il lavoro che fa, e noi lo siamo. Su Nathan non ci possono fare le previsioni, non sappiamo, anche i grandi giocatori falliscono. Ho visto l'impatto di Kim in Germania, ho visto l'impatto di Koulibaly, ho visto quello che è successo a Koulibaly un anno fa, cioè arriva al Chelsea, uno dei giocatori più autorevoli del pianeta calcio, dura un anno e la sua avventura finisce in Arabia. Cioè, troppe cose sono accadute affinché vengano ignorate, non si possono ignorare, e anche il più bravo dei giocatori può perdere. Su di lui io so quello che si dice, quello che ho potuto vedere nel mio piccolo, perché è un giocatore di grandissima, di grande prospettiva. Poi bisogna vedere questa prospettiva al cospetto del campionato italiano.
Antonio?
Sì,
ci sei, eccoci qua, scusami. Sì. C'è Ciro, prima di salutarti, Ciro al telefono. Ciro, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, innanzitutto i complimenti per la trasmissione. Gianluca, volevo fare una domanda al direttore Antonio per quanto riguarda, secondo me quest'anno l'unica cosa che a me preoccupa è che De Laurentiis si è circondato di persone che secondo me, per un motivo o per un altro, il Napoli rappresenta un po' la grande chance, perché comunque Garcia oramai era finito fuori dal giro importante, insomma, delle panchine, e Meluso, diciamo, sì, sarà anche un bravo direttore, però comunque veniva da un anno e mezzo che praticamente era fermo, e in più veniva dallo Spezia. Quindi magari, ecco, la cosa che io un po' mi preoccupa è che il presidente De Laurentiis sicuramente ha credito per quello che ha fatto in questi ultimi anni, però secondo me gli manca proprio, ecco, la, diciamo, una persona, per esempio mentre è giunto gli Spalletti avevano la personalità per poterlo contrastare su alcune cose, secondo me adesso per timore, anche per, diciamo, proprio per un fatto che il Napoli per queste due figure nuove che sono state inserite rappresenta una chance importante, magari tendono ad avere più remore nel cercare di contrastare
tutto
idee,
chiaro,
o...
diciamo Garcia e Meluso sono sensibili agli umori del presidente, possiamo
sì,
dire, e alla volontà del presidente, ecco.
Perché effettivamente, cioè, io sì, capisco, marcare dall'anno scorso quello che hanno fatto è qualcosa di eccezionale, pescare giocatori semi sconosciuti, però diciamo che secondo me adesso adagiarsi troppo sugli allori può ritorcersi contro, perché effettivamente vedo proprio, al di là di un ritardo, ma vedo proprio un, ecco, come se Napoli navigasse un po' a vista. Secondo me una squadra campione d'Italia non può permettersi diciamo questa politica e questa strategia.
Che grazie Ciro, è tutto chiaro.
Okay,
sentiamo cosa ne pensa Antonio Giordano prima di salutarlo e lasciarlo alle sue lenticchie. Non so se sono lenticchie, fagioli, ceci.
No, fagioli. No, due cose per Ciro. La prima, il credito non è mai infinito, non esiste nella vita meno che nel calcio. Secondo, Garcia ha una sua autorevolezza. La terza, complimenti, non ha sbagliato nulla.
E complimenti a te, caro Antonio. Un abbraccio forte e salutaci.
Complimenti
a Sandro. Lo so, l'ho capito.
Grazie
ad Antonio Giordano, Corriere dello Sport Stadio, augurandogli di diventare presto direttore prima di terminare la sua carriera. Direttore del Corriere dello Sport. Ecco, quando diventerà saremo tutti contenti. Ci fermiamo, Tony Molà. Dove andiamo? In pubblicità? Tra pochissimo il presidente degli allenatori italiani. A tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Un po' di raffica di messaggi, che ne pensi prima di andare al prossimo ospite, caro Tony? Sentiamo.
Buongiorno, forza Napoli.
Buongiorno.
Ciao Gianluca.
Ciao.
Senti, volevo dire una cosa, a parte complimenti per la trasmissione, ma poi dai tutto questo spazio a questi signori juventini.
Era un messaggio.
Che sono solo pesto, frate tuoi. Hai capito? Ma che non pensi a Juve, non chiamano in trasmissione Rai Juve, ma che te ne avrete il quadro che accatto Napoli?
Sono curiosi.
Ma che chiamano a fondo? Non è un problema loro. Chi compra il presidente, non è un problema loro. Chiamassero nelle trasmissioni juventine, va bene? Forza Napoli sempre. Ciao Gianluca, Antonio.
Ciao
da Poggioreale.
Ciao Antonio, sentiamone un altro, eccolo qui.
Ciao a tutti, Salvatore da Itri. Io devo essere per forza ottimista, perché non posso immaginare che il Napoli non abbia già degli accordi con alcuni giocatori. È probabile che se vada via Zielinski, sicuramente l'accordo con Kop Meiners ci sarà, col procuratore, un piano con l'Atalanta ci sarà già, Colomani o David saranno già stati avvisati i loro procuratori. Cioè il Napoli non può non avere già dei tavoli ben avviati con degli accordi già fatti sotto banco, perché altrimenti sarebbe un suicidio totale. Dover sostituire Dombele, Zielinski, dover sostituire Osimhen, dover sostituire Demme, dover sostituire probabilmente Mario Rui in 10 giorni, non lo so. Bisogna per forza essere ottimisti, altrimenti sarebbe un karakiri.
Presidente Renzo Olivieri, presidente degli allenatori italiani, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie,
buon pomeriggio.
Grazie per essere con noi. Presidente, ma noi parlammo poco più di un mese fa dell'avvento degli arabi così intenso, così anche veloce, no? Sta coinvolgendo in maniera più sempre più importante il calcio italiano, l'avvento del danaro degli arabi. Adesso anche Zielinski potrebbe andare lì, ma forse anche Osimhen. Tutto questo impoverisce il nostro calcio, sta impoverendo il nostro calcio. Da che punto di vista, secondo lei?
Può portare soldi, ma quando porti soldi impoverisci dal punto di vista tecnico. È un grosso problema per il nostro calcio, ma credo per il calcio in generale. I paesi arabi lo fanno per acquisire credibilità, il calcio è un mezzo, non credo che abbiano grande amore per il calcio. E quindi lo fanno perché sanno che il calcio agli occhi del mondo è un mezzo per trovare visibilità da tutti i punti di vista, e investono in una concorrenza che è troppo forte, che le nostre società non possono reggere. Ci vorrebbe un accordo fra tutti, ma parlo fra tutti vuol dire di Europa, per respingere quello che è un pericolo grosso.
Presidente, lei conosce Garcia come Spalletti? Più o meno?
No. Spalletti lo conosco da ragazzo, abita vicino a me e siamo amici da tanto tempo, quindi certe volte potrei sbagliare anche valutazioni, ma non l'ho mai sbagliato su Spalletti.
Perché non è facile avere a che fare con De Laurentiis. Qualcuno ci scriveva prima, tra i tifosi, forse Garcia è troppo sensibile agli umori e ai desideri del presidente del Napoli in questo momento.
No, ma ogni allenatore è obbligato a essere sensibile, perché poi alla fine chi decide è il presidente. Insomma, questo è quello che mette soldi o quello che prende soldi per le casse della società, quindi è il presidente che decide. E se vince, dopo aver vinto lo scudetto, il presidente decide, no, ora per qualche anno vogliamo vivere una situazione tranquilla, senza questo è le scelte del presidente, non è che ci può entrare un allenatore.
Ma si può già fare una griglia a 10 giorni dall'inizio del campionato delle favorite, secondo lei, presidente?
No, perché può succedere di tutto fin da ultimo, e quindi non si può fare. Oggi credo che si debba essere prendersi un attimo di attesa fino a 30 secondi prima dell'inizio della prima partita, e poi bisognerà continuare a stare attenti anche lì, perché non si sa quello che può succedere.
Ma lei che capisce di allenatori, soprattutto oltre ad esserlo stato, ad esserlo un allenatore, quando si cambia la panchina ci sono più difficoltà, e di che tipo rispetto alle squadre che non l'hanno cambiata? Lo dico perché il Napoli è stata l'unica delle 7 squadre di vertice ad averlo cambiato l'allenatore, cioè Inter, allora, Milan, Juve.
Chi arriva deve fare delle considerazioni, ha il suo modo di giocare, ha il suo modo di figurarsi, però c'è da pensare anche che c'è una squadra che ha trovato automatismo, ha trovato gioco, che ha dominato il campionato. Il problema è se cambiano tanti uomini, il discorso finisce lì. Se cambiano tanti uomini diventa un problema. Rimanere su quei temi, e probabilmente c'è da cambiare e da aggiustare qualcosa, ma Garcia è un allenatore che è esperto, io credo che ce la possa fare.
Che campionato sarà quello che comincia tra 10 giorni, Olivieri?
È un enigma, non si sa. È così, sulla carta ci verrebbe da pensare, ma lo scorso anno chi è che avrebbe pensato al Napoli alla prima partita di campionato? Quindi aspettiamo 4-5 giornate, dopo 4-5 giornate la tendenza si vede.
Grazie Olivieri per essere stato con noi, buona giornata, buon pomeriggio al presidente degli allenatori italiani Renzo Olivieri. È arrivato Gigi Soriani con una S sul petto, S di Soriani ovviamente, sul petto, e noi ascoltiamo un po' di messaggi vocali, eccoli qui.
Buongiorno, sono Vincenzo.
Buongiorno Vincenzo.
Emilia. Io una cosa che non, il mio dubbio che non riesco a capire. Cioè, noi sapevamo che Kim andava via già da parecchio tempo. È la stessa cosa per Dembélé. Perché non si sono attivati subito a prendere i loro sostituti? In modo tale che Garcia ci poteva lavorare sin dall'inizio, si potevano integrare da subito con la squadra. Non mi interessa dei nomi, non mi interessa di quanto lo pagano, ma non riesco a capire questa, questa immobilità. Comunque io andrei a prendere Koulibaly della Salernitana come vice Anguissa. Cosa ne pensate?
Ecco, allora, ecco, Koulibaly non è il primo. Dottor Cifuni, nessuno di voi giornalisti professionisti sta considerando che in Nigeria c'è il colpo di Stato e forse è collegato alla dipartita di Osimhen in Arabia, dove può far riparare tutta la sua grande famiglia e $1 milione a settimana. Anche questo può essere un elemento. Buon inizio settimana, caro Gif, un augurio di buon onomastico al dottor Imparato, scrive Massimo Costa da Scampia. A proposito del centrale difensore Nathan che sostituirà Kim, a proposito delle minacce arabe su Osimhen, vedendo questo brasiliano con i lanci lunghi tutti verso l'area destra, non sarebbe un vero peccato privarsi proprio ora del nigeriano? Ma a prescindere dai lanci di Nathan, Osimhen vale il 50% di questo Napoli, parliamoci chiaramente. Quindi dovesse andare via, sarebbe tutto da ricostruire, con tante incognite che potrebbero anche diventare elementi positivi, per carità. Napoli ha sempre Simeone e Raspadori in attacco, che potrebbero esplodere come esplose Mertens da falso 9 quando andò via Higuain, ve lo ricordate, vero? Non ci credeva nessuno, eppure fece sfaceli. Il presidente ha come sempre l'obiettivo di entrare in Champions. Se resta Osimhen la qualificazione è praticamente sicura. La programmazione non è mai stata chiara e coerente negli anni. Prima ci dovevamo internazionalizzare con Benitez, poi dovevamo provincializzarsi con Sarri, poi il vil denaro, ma il Napoli è l'unica società che fa pagare la visione delle amichevoli. Tutto è il contrario di tutto. Buongiorno, scrive questo amico. De Laurentiis dimentica che il tifoso napoletano, se perdi due partite, ti massacra. Messaggio vocale, via.
Buongiorno, sono Bruno.
Buongiorno Bruno.
È davvero avvilente sentire un mare di sciocchezze di un Napoli confuso, in ritardo. Ma in ritardo di chi? Di cosa e di quanto? L'unico problema serio, vero, che hanno anche le altre squadre è la perdita del miglior giocatore per colpa delle sirene arabe, Osimhen. Ma per il resto
che
la
Napoli
formazione
non ha perso.
È ancora lì, si cambieranno le pedine che vorranno andare via, punto. Ma perché il Napoli dovrebbe rendere pubblica la strategia di mercato per avvantaggiare, certo, gli avversari? Questo non lo capisco, veramente non riesco a capirlo. Arrivederci.
Guarda, è andato via Kim, è arrivato Nathan e già un'incognita c'è. Se dovesse andare via Osimhen, come lei dice, e Osimhen non è andato via e ci auguriamo che non vada via, dicevo che vale il 50% del Napoli, sarebbe un bel problema, non sarebbe facile sostituirlo, caro amico, te lo assicuro.
Questi miei amici, sono vostro ascoltatore, è evidente.
Buongiorno.
Che Aurelio De Laurentiis può fare lo sparagnino. Se vuole uscire con un'entrata magari di 500 milioni e vuole spendere 30-40 milioni di giocatori, ma li può andare bene una volta, due volte. Quest'anno noi rischiamo la Serie B, se ne va a qualcosa di importante.
Mia.
Guardate che vi dico, rischiamo la Serie
B. Guarda, siamo, caro amico, hai l'icona del leone su WhatsApp, però poi dopo parli da pecorella smarrita, insomma, rischiare la Serie B mi sembra un controsenso e una cosa fuori dal mondo, onestamente. Ne sentiamo un altro di messaggio, eccolo.
Buongiorno
qui.
Radio Marte, buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Sor Gianluca, una curiosità, questo Nathan fa parte della lista di tutti quei calciatori che sono stati detti da De Laurentiis? È una sorpresa?
No, fa parte della lista che è stata istituita attraverso gli algoritmi delle caratteristiche dei calciatori, dei difensori centrali che il Napoli cercava, ed era nella lista tra i migliori, forse non la prima scelta, ma insomma una delle prime quattro certamente. C'è uno juventino, forse quello di prima, che ci scrive.
Salve,
qua.
Sono sempre se non è per la questione che provo interesse per il Napoli e compagnia bella. Io sono critico con una squadra che ha vinto 9 scudetti di fila,
che sarebbe la
ma portate Cristiano Ronaldo, con tutto quello che è conseguito, i tifosi poco se ne fottono i conti e compagnia bella, ma mettere il prosciutto sugli occhi ai tifosi non lo fai tu, anzi tu sei pure un tantino critico e a me pure mi fa pure piacere, ma ascoltare altre emittenti, le emittenti che poi segue il tifoso, e far capire che non sta succedendo niente, se è andato l'allenatore e che fa, se è andato il direttore sportivo e che fa, se è andato il miglior difensore che ha avuto il Napoli, no, il miglior difensore del mondo, il miglior difensore che ha avuto il Napoli, che fa,
uno questo dei
che
migliori
fa?
Del mondo.
Questo a me sembra prendere un po' per culo i tifosi. Ok, poi che il Napoli arrivi quinto, sesto, ottavo, decimo, figurati, mi metto a sfruttare.
Beh, anche se la Juve arriva quinta, sesta, ottava, decima, i napoletani prenderanno in giro la Juventus. Caro amico socio tifoso della Juve che ci ascolta qui in Forza Napoli sempre, Gigi Soriani è pronto con la pubblicità e tra poco la conclusione del nostro appuntamento con il calcio di oggi 7 agosto 2023. A tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, Forza Napoli sempre, Gigi Soriani in regia, il tifoso che prima insomma in maniera anche abbastanza estrema voleva mettere in relazione il colpo di stato con la questione Osimhen, ma il colpo di stato o il golpe, caro amico, come si suol dire, non è in Nigeria ma è in Niger, che è uno stato diverso dalla Nigeria, confinante con la Nigeria ma è un altro stato, quindi con la Nigeria di Osimhen non c'entra proprio nulla. Allora, messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno dottor Gifuni, ho notato una cosa strana, vorrei sapere un po' la sua opinione, se l'ha notata anche lei. Non crede che si sia creata un po' un'atmosfera di vittoria obbligatoria, come se il Napoli fosse obbligato a vincere lo scudetto di nuovo? Magari si fa un piazzamento secondo, terzo o quarto, arriverà una pioggia di critiche, stagione fallimentare, titoloni altisonanti, quando poi diciamo è sempre stata questa la posizione naturale del nostro amato club. Non crede che un'atmosfera così potrebbe essere più tossica che positiva? Grazie.
Il tossico derivante dall'obbligo di vincere un altro scudetto per la squadra campione d'Italia. Rino Cesarano, buon pomeriggio, ben ritrovato. Rino? Ci sei? Non c'è? Eccoci qua, Rino, eccoci qua.
Mi sentite?
Perfettamente adesso.
Sì, eccomi.
Ti dicevo, c'è l'obbligo di vincere nuovamente lo scudetto per la squadra campione d'Italia e questo potrebbe essere un problema.
E chi lo può dire? E nel calcio chi lo può dire?
No, ma questo amico dice che si è creata questa convinzione nell'ambiente che creerebbe qualche difficoltà in più al Napoli, ovviamente.
No, io credo che il tifoso del Napoli sia maturato abbastanza, non quanto io mi aspettassi, mi aspettavo ancora un ulteriore... però ci siamo quasi, cioè il tifoso napoletano intuisce, realizza perfettamente dove può arrivare la squadra, quali sono gli obiettivi, che cosa può eventualmente ripetere, e noi sa perfettamente, come lo sappiamo noi, che vincere uno scudetto dipende da tante componenti, non c'è bisogno solamente di ripetersi a livello tecnico, devono verificarsi tanti piccoli fattori, non escluso un briciolo di fortuna e non escluso il cammino degli avversari, c'è tante di quel, però una cosa è importante e fondamentale, credo che lo ricorra anche la società, il club, rimanere nelle prime tre posizioni, cioè rimanere lassù, che eventualmente se si verificano tante altre situazioni può anche ripetersi, perché no? Però alla luce di quello che stiamo vedendo adesso, tutte queste problematiche, queste difficoltà, giocatori che vanno via, situazioni non ancora ben definite, credo che sia prematuro adesso parlarne. Forse il 12 agosto, quando parlerà il Presidente, potremmo capire qualcosa in più, potrebbe succedere qualcosa di nuovo, però anche il 12 agosto secondo me è impossibile, perché poi restano altri 15 giorni dove lì può succedere qualche altra cosa.
Rino Cesarano, ne hai viste tante anche di mercato, sono cambiati i tempi ultimamente,
sì,
però questo ritardo nella gestione del punto fermo sul futuro di Osimhen crea delle perplessità, diciamo neanche preoccupazioni, però perplessità, cioè ci si chiede perché, qual è il motivo?
Sì. è perché devono verificarsi delle circostanze, non è che il Napoli decide di privarsi del, dall'altra parte ci deve essere un'offerta che mi sembra che ci sia stata per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore, però non c'è per quello che riguarda le richieste del club. Quindi ci troviamo di fronte che tra l'altro Osimhen ha un altro anno di contratto con il Napoli, non dimentichiamolo, non è in scadenza.
No, ha due quindi, anni, quindi andrebbe in scadenza esatto, l'anno prossimo.
Altri due, addirittura altri due, esatto. Quindi se gli arabi sono intenzionati a coprire d'oro Osimhen, devono riconoscere al Napoli la cifra che chiede il Napoli, o perlomeno avvicinarsi di molto. Invece le parti sono molto distanti tra domanda e offerta, e quindi è lì che è nato l'inghippo, e fa benissimo il presidente del Napoli a tenere il pugno fermo, perché ci sono, ripeto, altri due anni di contratti, ed anche perché poi dopo ci sarebbe il problema per rimpiazzarlo. Io sono sicuro che il Napoli ha altri due o tre nomi che magari ha bloccato fino al 15, non lo so, fin dove è possibile bloccare un attaccante. Cioè, faccio un esempio, Jonathan David del Lille lo puoi bloccare fino a un certo punto, ma poi dopo intanto è ancora a Lille fino a questo certo. momento. Oppure qualche altro giocatore che hai individuato lo scouting. Una cosa, Gianluca, se mi consenti, non vorrei dilungarmi sullo scouting. Noi non abbiamo realizzato che il Napoli ha lo scouting che lavora 12 mesi all'anno, e quindi per ogni ruolo lo scouting del Napoli ha due o tre nomi situati, ha due o tre piste già individuate, già tracciate, già seguiti. Quindi questo è per quanto riguarda il difensore, l'abbiamo visto per il difensore, ma lo vedremo anche eventualmente per altri ruoli, nel senso che, mi spiego meglio, se dovesse partire Zielinski, loro hanno già due o tre soluzioni, due o tre piste praticabili in tempi brevi, perché non vai a chiudere Nathan in 48 ore.
Certo.
L'avrai seguito prima, l'avrai già imbastita la trattativa prima, e poi si tratta di limare e definire i dettagli.
Ma quando Garcia ieri dice dopo la partita diversi giocatori sono con la testa altrove, che
sì,
vuole dire?
Sì. No, è giusto, ha ragione, questo l'avevo sottolineato anch'io la settimana scorsa. Quando una squadra non ha tutta la sicurezza di rimanere, di restare dentro questo progetto, lavora male, la testa non c'è, e poi a questo aggiungici anche qualche infortunio di troppo di percorso, e quindi è un ritiro questo molto strano, un ritiro che sarà dal punto di vista, diciamo, dell'ottimizzazione del lavoro sta avvenendo molto meno, almeno oggettivamente quello che vediamo noi dall'esterno. Se hai dei giocatori in bilico tipo Lozano o tipo Zielinski o tipo lo stesso Osimhen, che non sanno ancora quale sarà il loro futuro, lavorano male e riesci a metterli insieme male all'interno di magari la gente dirà vabbè, ma si tratta di continuare il percorso. Non è così, la squadra deve stare tranquilla, se deve poter lavorare deve ritrovare certi meccanismi, non è che i meccanismi automaticamente poi dopo li metti in campo, devi trovare delle situazioni idonee, giuste dal punto di vista fisico ma anche psichico, e quindi sotto questo aspetto ha ragione Garcia, e mi meraviglio che, però tu dicevi i tempi cambiano e dobbiamo secondo me adeguarci anche noi ai tempi. L'estate scorsa con Spalletti è vero arrivarono due giocatori, tre all'ultimo momento, però la squadra riuscì a lavorare serena, tranquilla, sotto l'aspetto, diciamo, del legame col club. Sapeva che sarebbero rimasti, sapevano anche che avevano fatto un certo tipo di lavoro e conosceva anche le ambizioni. Quindi poi dopo si inserirono i nuovi e quindi fu tutto agevolato, ci furono meno infortuni, se vi ricordate, e quindi il lavoro del ritiro fu fatto bene, ancora meglio quello del ritiro invernale, che ci fu la pausa e quindi ebbero modo di poter lavorare bene. Invece quest'anno mi sembra un avvio leggermente in salita sotto quell'aspetto lì.
Allora, ciao Gianluca, buongiorno, un piacere riascoltarti. A proposito di ascoltarmi, io adesso sono nell'ora di Dario Sarnataro e forse qualcuno segue dalle 13 alle 14 perché non può seguire dalle 12 alle 13, ma è da un anno che io mi sono spostato a mezzogiorno, nella prima ora da mezzogiorno alle 13 in Forza Napoli sempre, poi dalle 13 alle 14. Ecco, quindi per questo mi riascolta, perché evidentemente lui si collega dopo le 13 e da un anno non mi ascolta, ma io sono in onda dalle 12 alle 13 da un anno. Allora scrive, e lo ha notato evidentemente anche lui: sono stato 3 giorni a Castel di Sangro e ho notato un clima all'interno della squadra che non mi piace, sono preoccupato. Vabbè, io
sì, non è il caso di preoccuparsi, però il problema c'è, perché quando vai a cambiare un allenatore, poi cambi lo staff e la squadra vede già delle facce nuove, dei sistemi nuovi, dei rapporti nuovi, non è che d'amblè diventa tutto facile. C'ha ragione, ci vuole del tempo, la conoscenza, l'empatia col nuovo tecnico, con lo staff del nuovo tecnico, che tra l'altro anche a livello linguistico potrebbe nascere qualche problema. È vero, e la compattezza e l'armonia dello spogliatoio è stata una delle chiavi, è stato uno dei segreti principali dell'esplosione dello scorso campionato.
Ma tu hai capito come vuole giocare Garcia 10 giorni all'inizio del campionato?
Non ancora, no, non credo, ma c'è poco da capire, perché questa è una squadra che non può giocare con i due in mezzo al campo, perché non ci sono due elementi con le caratteristiche di Strootman e Nainggolan. Non li hai solo Anguissa, e in questo momento non ce l'hai neanche, perché è infortunato, e quindi non hai, io credo, un 4-3, e poi all'interno del 4-3-3 credo che possa portare qualche accorgimento in avanti, nel senso che magari uno Kvaratskhelia o un Raspadori possono giocare un pochino più dentro al campo, e quindi questo non l'abbiamo ancora visto, ripeto, perché c'è questo problema della mancanza di titolari in avvio, della mancanza dell'armonia, della testa giusta per poter fare questo, no? E le due amichevoli sono servite a poco, perché mancavano tanti titolari, anche gli allenamenti, secondo me, quelli tattici non puoi metterli in pratica come vuole l'allenatore, ma la base di partenza è quella che ti dà la garanzia, e diciamo è una soluzione di comfort, che sai, a 4-3-3 la squadra lo conosce, lo sa, fermo restando che non credo che Nathan riesca ad essere pronto per Frosinone, anche se io sono molto incuriosito da questo ragazzo, vedo molte cose positive, lo vedo molto anche abbastanza motivato, con delle buone prospettive tecniche e anche fisiche. Può darsi pure che faccia come Kim, che si inserisca in 15 giorni e che certo. Magari Garcia.
Speriamo.
Perché c'è Juan Jesus vicino che gli sta, credo gli possa suggerire le cose essenziali. Sì, c'è questo difetto di entrare troppo in scivolata, perché è troppo sicuro di sé, questo intervento di anticipo sull'avversario, che magari, che ti devo dire, magari in Italia e in Europa potrebbero sanzionare, però va sempre dritto sul pallone, non è uno falloso, non è uno che incorre a falli, cioè, veramente ha una scelta di tempo molto felice, soprattutto sugli esterni sinistri, lui ci va molto, poi non teme l'uno contro uno, quindi puoi giocare anche alto. Vediamo se ce la fa per Frosinone ad essere pronto.
Ciao Gianluca, ma le radiocronache del Napoli chi le trasmetterà? Radio Marte? No, Radio Marte non le trasmetterà, perché il Napoli vuole fior fior di quattrini, centinaia e centinaia di migliaia di euro, praticamente quasi mezzo fatturato di una radio locale, anche se di successo e brillante come Radio Marte o come qualcun'altra, ce n'è un'altra, e quindi non vale la pena spendere tutti questi soldi per le radiocronache che ai noi ormai ascoltano in pochi con l'avvento delle televisioni, delle pay per view, e anche, visto che io sono uno pratico, dico, è del pezzotto, quindi con tutti questi mezzi ormai le radiocronache sono veramente ascoltate da pochissimi,
però gli affezionati ci sono,
sì, ma sono pochi, e quindi non vale la pena spendere 700-800 mila euro in un anno, perché queste sono, di queste cifre si parla,
se volete me la faccio io gratis,
ecco,
per la radiocronaca
quindi dare al Napoli questi soldi, 700-800 mila euro che il Napoli vorrebbe per consentirti di essere radio partner e per consentirti di fare le radiocronache, Radio Marte preferisce utilizzarle per il palinsesto e per assumere qualcuno che non lavora, ecco, per dare lavoro a qualcuno. Questo è quello che credo che sia probabilmente meglio spenderli in questo modo, piuttosto che appunto darle al Napoli per non avere in cambio praticamente nulla o quasi. Scusa Gif se ti scrivo di nuovo, quando ascolto il dottor Cesarano sono solo pillole di saggezza, segno di un grande professionista del giornalismo, Massimo Costa.
È mio parente.
Massimo Costa.
Mio parente.
Saluta Massimo Costa, perché ti ha fatto un bel complimento.
Sì, sarà un mio cugino.
No, si chiama Costa, non Cesarano. Ciao Rino, un abbraccio.
Un saluto a tutti, buon pomeriggio.
Grazie a Rino Cesarano, siamo in chiusura, grazie a Gigi Soriano e Tony Mola in regia, grazie a voi per la cortese attenzione, torniamo con 2 ore di calcio domani nuovamente da mezzogiorno alle 14 con tutte le novità in casa Napoli, da Castel di Sangro e dal mercato, e vedremo che succede con Zielinski e con Osimhen. Buon pomeriggio.
Marte Spotlight.